www.redigio.it e la storia continua. Memorie e personaggi milanesi. Il Giovanni. I miei genitori parlavano delle cascine dell'Acqua Bella, località già conosciuta nel 1959, dei limpidi corsi d'acqua e dei verdi prati che si trovavano intorno all'attuale Piazza Susa, dove i milanesi, dei quartieri Monforte e Porta Venezia, venivano a fare delle gite fuori porta. Di qui passava la linea ferroviaria e le rotaie si biforcavano. Una direzione verso l'attuale via Giovanni da Milano e l'Ortica con destinazione Venezia. L'altra verso l'attuale via dell'Ongaro, piazza Adigrad e Rogoredo, con destinazione Bologna. Nel 1931, con l'apertura dell'attuale stazione centrale, la massicciata ferroviaria venne spostata di circa un chilometro verso l'esterno della città. Pertanto venne abbattuta la precedente, che partendo dall'attuale Piazza della Repubblica, dove era situata la vecchia stazione, passava da Viale Tunisia, attraversando il Lazzaretto, Viale Regina Giovanna, Via Gaio, Piazza Novelli, Via Sidoli o Sidoli e Piazza Susa. Curiosità della storia: l'attuale passante ripercorre in buona parte lo stesso vecchio tragitto. Altro luogo di giochi era l'oratorio della parrocchia di Santa Croce, nell'attuale via Sidoli, dove nel 1929 fino al 1930 si trovava il campo dell'Ambrosiana, oggi l'Inter, che vi disputava le sue partite. Un borgo questo, dell'Acqua Bella, beh, certamente è problematico a livello sociale, tanto che nel 1903 i padri Stimmatini, chiamati a Milano dall'allora arcivescovo Ferrari, realizzarono un pensionato per studenti e operai, vicino al quale nel 1913 venne posta la prima pietra dell'attuale chiesa, a servizio dei numerosi abitanti e dei nuovi insediamenti abitativi. Appena sposati, i miei genitori abitavano in un grande caseggiato prospiciente l'attuale piazzale Dateo, dirimpetto al grande complesso del Betrotrofio realizzato nel 1912. Nelle vicinanze di tale edificio, effettuando uno scavo negli anni 60, fu rinvenuta alla profondità di 3 metri un'ascia di pietra serpentina verde, levigata di altre pietre lavorate, segno della presenza in loco di un villaggio neolitico della Mediolanum celtica, abitata da un popolo preistorico dedicato all'agricoltura e all'allevamento del bestiame. Un altro spazio di giochi e incontri per me era Corso Indipendenza, in quanto mio padre gestiva un negozio all'angolo con via Ciro Menotti. Ma quante corse in quei giardini! Poi il meritato riposo sotto il piccolo monumento a Pinocchio o in piazza Risorgimento, dove mi sedevo alla base della grande statua di San Francesco, voluta da Fra Cecilio del vicino convento dei Cappuccini. L'arguzia meneghina, particolarmente schietta e fulminante, ha denominato la statua di San Francesco benedicente Cinque e Tri Vot, 5-3-8, per via della posizione delle dita. Da Corso Concordia, o ancor meglio da Piazza Tricolore, si percepisce l'inizio del Gran Boulevard. realizzato dagli urbanisti alla fine dell'Ottocento e realizzato poi nel 1930. Una lunga prospettiva tra grandi viali verdi, che parte dai vecchi bastioni del Corso Monforte e si slancia fino al fondo di Viale Argonne. Infatti, parte delle mura dei bastioni furono abbattute e sostituite da una grande scalinata in granito bianco che collegava il centro della città alla periferia est. Da questa scalinata discesero le truppe del generale piemontese Bava Beccaris, che presero a cannonate il muro di cinta del convento dei Cappuccini durante gli scioperi del 1898. Questi erano stati provocati dall'aumento del dazio delle sulle farine e furono pesantemente repressi. Ciò che non fece Radeschi nelle 5 giornate di Milano nel 1848 lo fece Bava Beccaris, che sparò cannonate a mitraglia contro la folla inerme. E infatti le cosiddette 5 giornate di Milano alla rovescia si conclusero con 83 morti, di cui 13 donne e un solo morto tra le forze dell'ordine, qualche centinaio di feriti e oltre 800 arresti. E tra gli arrestati anche i 28 frati cappuccini del convento in Viale Piave, scambiati per insorti. E il Palazzo Luraschi. Nel 1887 venne inaugurato in corso Loreto I, che sarebbe l'attuale corso Buenos Aires I, il Palazzo Luraschi, che prendeva il nome dall'ingegner Ferdinando Luraschi, che unitamente al capomastro Angelo Galimberti l'aveva realizzato. La particolarità di questo palazzo, però, sta nel suo cortile, dove tuttora si possono vedere, all'altezza del primo piano, allineati sul cornicione, una serie di busti raffiguranti i personaggi dei promessi sposi del Manzoni. Il cortile ospitava, fino agli anni 30 del XX secolo, un lussuoso locale detto Puntigam, che fu uno storico caffè-concerto, ma anche un elegante ristorante e birreria con i tavoli all'aperto. Nel locale si trovavano un salone neogotico, salottini appartati, eleganti specchiere, e novità stupefacente, la luce elettrica, che il comune aveva fatto arrivare lì per la prima volta grazie a un contratto sperimentale stipulato con la società Edison. www.redigio.it. E la storia continua.